6 di sera.
Los Angeles nel caos, non si placa la tensione fra la popolazione e le forze dell'ordine impegnate in retate per contrastare l'immigrazione clandestina. Le manifestazioni sono sfociate in scontri e ora è arrivata anche la Guardia Nazionale. Buonasera da Pervin Cavaccioglu. Partirà da qui questa edizione, da uno scontro che in California è diventato anche politico, con Washington che minaccia di far intervenire a Los Angeles anche i Marines. In Svizzera, invece, gli ambientalisti guardano con sospetto alla scadenza dell'accordo fra negozianti per far pagare alla cassa i sacchetti di plastica monouso che, si sa, sono una fonte di inquinamento. Alla fine di quest'anno potrebbe non essere più rinnovato questo accordo, ve ne spiegheremo i motivi. In Ticino, dopo il successo del pass invernale per le stazioni sciistiche, i promotori ci provano con un abbonamento estivo per alcuni impianti di risalita e altre offerte. La prevendita è iniziata da una settimana, ma come detto non ci sono tutti gli impianti, noi abbiamo cercato di capire come mai. Chiuderemo questa edizione di 6 di sera andando nei Grigioni a Poschiavo, dove una mostra rende omaggio a chi è emigrato in Europa, fondando nelle grandi città caffetterie e pasticcerie.
Le fotografie mostrano quello che gli storici raccontano. È impressionante come raccontano proprio le caratteristiche comuni a tante famiglie che hanno vissuto questa forma di emigrazione.
Le fotografie di cui parla Alessandra Joachim Siccardi sono contenute in un libro curato da lei e da Pierluigi Crameri. Questo libro è stato creato dopo il grande successo di pubblico riscosso dalla mostra. Questo era il sommario, possiamo iniziare. E iniziamo, come detto, dagli Stati Uniti, in California, in particolare, a Los Angeles è scontro tra governo federale e parte della popolazione per la stretta sull'immigrazione clandestina. L'arrivo della polizia federale anti-immigrazione e i blitz su numerosi posti di lavoro hanno scatenato proteste che hanno spinto il presidente Donald Trump a schierare nella metropoli la Guardia Nazionale. Decine gli arresti operati dagli agenti dell'immigrazione in uffici, scuole, aziende della città californiana. Un'operazione iniziata venerdì mattina e tuttora in corso, documentata nel reportage del nostro collaboratore Cristiano Valli.
We have two daughters, then I know they're not coming home to their dad, and you know, he works really hard, he's a great guy, so he's been here.
Abbiamo due figlie che ora torneranno a casa senza trovare il padre. È dura, è qui da 20 anni, ha fatto tutte le cose richieste dalla legge, si è presentato come ogni mese a un'udienza obbligatoria e ora è stato arrestato, non sappiamo se è già stato trasferito. Cos'altro avremmo potuto fare?
What are we supposed to do?
Susanna è di fronte al centro di detenzione federale dove il marito è stato arrestato venerdì. Tutto è cominciato quando gli agenti dell'immigrazione hanno rinchiuso nei sotterranei decine di immigrati che si erano presentati spontaneamente come ogni mese ad un incontro obbligatorio. Sono lavoratori che sono qui da anni che cercano di regolarizzare la propria posizione. Si è trattato del primo intervento degli agenti federali in un weekend che è diventato per decine di migliaia di immigrati un vero e proprio incubo.
Honestly, it was starting to get pretty aggressive and people were pushing, they were pushing back, they're trying to open the gates right now.
Sono diventati subito aggressivi, hanno chiuso il cancello della scuola, hanno iniziato a usare gas lacrimogeni, c'erano anziani, bambini, famiglie. Maria racconta di una delle retate portate a termine sempre venerdì, durante una cerimonia di diploma delle scuole medie. Dozzine gli arrestati. L'operazione è proseguita sabato mattina con ulteriori interventi fuori dai centri commerciali nelle aziende tessili del quartiere Paramount, un'area ad est della città al confine con Anaheim.
We ran because one of the persons say ICE in Spanish, so that's how basically the one that scatter.
Siamo scappati quando hanno gridato la migra, l'immigrazione. Incontriamo Juanita fuori da una fabbrica di tessuti. Suo marito è già stato trasferito in un centro di detenzione in Texas. Si sono presentati poco dopo l'inizio del primo turno, racconta, alla mattina alle 6 in tenuta antisommossa. Una fila di blindati per caricare i lavoratori. Noi siamo riusciti a scappare, non ai più anziani. Loro non hanno fatto a tempo e sono quelli che sono stati arrestati.
But the elderly people that were not able to run, those were the ones that got caught.
Queste alcune delle voci raccolte tra venerdì e ieri sera a Los Angeles da Cristiano Valli. Cristiano Valli che ritroviamo ora e a cui chiedo, in queste ore a Los Angeles è arrivata la Guardia Nazionale e poi c'è la minaccia del segretario della difesa di schierare i Marines. Cristiano, come ha reagito la città e qual è la situazione al momento all'alba del terzo giorno di operazione anti-immigrazione?
Ciò a cui abbiamo assistito negli scorsi due giorni, oltre agli arresti, è una città terrorizzata con migliaia di persone non bianche, anche cittadini pronti a non lasciare l'abitazione per recarsi a scuola o al lavoro. La risposta di Los Angeles è stata immediata, tantissimi hanno riempito le strade a protezione degli immigrati. Le proteste non si sono trasformate in qualcosa di più violento perché le forze federali, numericamente in minoranza, hanno fin qui evitato lo scontro, se non proteggendo la ritirata. Vedremo se e come questo cambierà nelle prossime ore. La tensione è altissima perché Los Angeles è una città santuario. Una ordinanza municipale vieta alle forze dell'ordine di collaborare con le deportazioni. Un divieto disatteso venerdì pomeriggio quando la polizia ha cercato di disperdere la folla che si era radunata fuori dal centro di detenzione federale. Un'azione che ha portato a quasi 80 arresti, tra cui quello di David Huerta, il presidente del Sindacato Internazionale dei Lavoratori dei Servizi, che è il primo sindacato della California per iscritti ed è una figura molto influente e rispettata a Los Angeles.
Tutto questo sta avvenendo nel contesto di uno scontro più ampio, da una parte l'amministrazione di Donald Trump e dall'altra lo Stato della California. Uno scontro che negli ultimi giorni sembra essere diventato sempre più concreto e imminente. Cristiano, potrebbero davvero esserci conseguenze pesanti con questo braccio di ferro?
Sì, venerdì numerosi media hanno confermato che la Casa Bianca è pronta a trattenere i fondi federali destinati alla California. Donald Trump rimprovera a Sacramento di non essere abbastanza dura con il crimine, lo status delle città santuario e il rifiuto di vietare alle atlete trans la partecipazione ai tornei femminili. Il governatore dello Stato, Gavin Newsom, ha sottolineato come la California paghi al governo federale fino a 80 miliardi di dollari in tasse in più di quanto riceve ogni anno e che potrebbe pensare di trattenerli. L'invio della Guardia Nazionale rischia di fare salire ulteriormente la tensione. Gavin Newsom ha detto che ritiene l'intervento di Washington un'inutile ingerenza e che la decisione getta benzina sul fuoco. Una dichiarazione che nasconde tra le righe l'invito a fare marcia indietro. Donald Trump era già ricorso alla Guardia Nazionale a seguito dell'omicidio di George Floyd nel 2020, ma allora il controllo era rimasto ai governatori. L'ultima occasione in cui le truppe erano state nazionalizzate era nel 1992 durante gli scontri per il pestaggio di Rodney King, sempre a Los Angeles. Prima ancora negli anni 60 per aiutare gli stati durante il processo di desegregazione. Si è insomma pericolosamente vicini ad un territorio inesplorato, perlomeno nell'era moderna, con uno scontro non solo istituzionale, sempre più inevitabile se qualcosa non cambierà nelle prossime ore.
Cristiano Valli sulla situazione a Los Angeles. Noi adesso andiamo in Ucraina, dove i russi rivendicano di essere entrati per la prima volta nella regione di Dnipropetrovsk, una manovra che metterebbe in pericolo le posizioni che gli ucraini stanno ancora difendendo nel Donbass. Ma Kiev smentisce. Nel frattempo è fallita la riconsegna dei corpi dei militari uccisi su cui le delegazioni dei due paesi si erano accordate a Istanbul. I dettagli dal nostro collaboratore a Kiev, Davide Maria De Luca.
Il Ministero della Difesa russo ha annunciato oggi che i soldati della 90esima divisione corazzata sarebbero entrati per la prima volta nella regione di Dnipropetrovsk. Dopo 3 anni di combattimenti, insomma, i russi sarebbero finalmente riusciti a uscire dal Donetsk, penetrando in un'area in cui le difese ucraine sono molto più deboli. Le forze armate di Kiev però smentiscono, assicurando che le truppe russe non hanno ancora raggiunto il confine di Dnipropetrovsk. Sono mesi ormai che i russi cercano di penetrare in quest'area, dalla quale potrebbero colpire su un fianco le forti difese che gli ucraini hanno ancora in Donbass. Soltanto nella prima settimana di giugno, con l'avvio della loro offensiva estiva, i russi sono riusciti a conquistare oltre 200 km quadrati di nuovo territorio in questo settore, tanti quanti ne avevano occupati in tutto il mese di maggio. Nel frattempo i russi dicono che gli ucraini si sarebbero rifiutati di prendere in consegna oltre 1200 corpi di soldati uccisi in combattimento, sulla cui restituzione le delegazioni dei due paesi si erano accordate durante l'incontro di lunedì a Istanbul. Anche se lo scambio è fallito, i responsabili russi assicurano che riproveranno la prossima settimana. Kiev respinge l'accusa e dice che, in base agli accordi, la consegna dei corpi sarebbe dovuta avvenire soltanto dopo uno scambio di prigionieri, scambio che però al momento non è avvenuto. Secondo alcuni, l'esitazione ucraina potrebbe derivare da ragioni economiche. Le famiglie dei soldati ucraini uccisi in combattimento hanno diritto a un pagamento di circa 400.000 franchi se la morte in combattimento viene dimostrata. La consegna di 6.000 corpi in breve tempo potrebbe significare il pagamento di oltre 2,5 miliardi, una cifra considerevole per il bilancio del governo di Kiev.
Noi adesso rientriamo in Svizzera e cambiamo totalmente tema scenario, parliamo di sacchetti di plastica monouso che si sa sono una grossa fonte di inquinamento a livello mondiale. Per limitarne la diffusione da alcuni anni vige nella Confederazione un accordo tra i negozianti che li propongono alla cassa solo a pagamento. Un accordo, rivela la Sonntagszeitung, che potrebbe non essere più rinnovato alla fine dell'anno per il disappunto delle organizzazioni ambientaliste e non solo, come ci spiega Lucia Mottini.
Dalla fine della gratuità, il numero di sacchetti monouso è diminuito in Svizzera dell'88%, ma non è stata la sensibilità ecologica ad aver spinto i negozianti a farli pagare. Si trattava di evitare l'introduzione di una legge vincolante. L'ex consigliere nazionale del centro, Dominique de Beaumont, l'aveva proposta alle Camere nel 2010 e oggi l'idea che l'organizzazione Mantello dei commercianti possa fare un passo indietro lo irrita profondamente.
D'abord, c'est une atteinte au principe de la confiance.
Prima di tutto, spiega la RTS, si incrina la fiducia. Era già un compromesso, il minimo è rispettarlo. E poi l'abbandono di questo accordo settoriale sarebbe un segnale catastrofico rispetto agli sforzi che si fanno per l'ambiente a livello mondiale. A dare fastidio ai commercianti sarebbe soprattutto l'obbligo di tenere la statistica e la contabilità del numero di sacchetti distribuiti a pagamento. Secondo l'organizzazione Mantello Swiss Retail Federation, di cui fanno parte ad esempio Aldi, Lidl, Manor e anche i negozi di paese, la fine dell'accordo non significherebbe però necessariamente il ritorno alla gratuità. Dominique de Beaumont è scettico.
Si rompe la confiance une première fois. Je vois pas pourquoi elle serait pas rompue une deuxième fois.
Favorevoli a prolungare l'accordo sono invece i due grandi distributori, Migros e Coop, che fanno parte di un'altra associazione. L'organizzazione Greenpeace, citata dalla Sonntagszeitung, teme una nuova esplosione del numero dei sacchetti e spera che il governo ne imporrà il divieto. Sarebbe una prerogativa del consigliere federale Albert Rösti, nel caso si tornasse alla gratuità o ci fosse un forte aumento dei sacchetti monouso distribuiti. Ma lo farà? L'accordo settoriale scade a fine anno. È ancora possibile che il commercio di dettaglio cambi idea e decida di rinnovarlo.
E ora spostiamoci sulle montagne ticinesi, montagne che quest'estate potrebbero essere più attraenti per turisti e residenti. Dopo il successo dello scorso inverno, Ticino Pass tenta di replicare con una versione estiva. La filosofia resta la stessa. Con un solo abbonamento si potranno usare vari impianti di risalita. Il servizio è di Cristian Gilardoni.
Il successo sulla neve di quest'inverno, con la soglia dei 2.000 abbonamenti venduti superata già a inizio dicembre, ha spinto a portare avanti il progetto anche in versione estiva. Denis Van Bianchi, presidente della società Ticino Pass.
Certo, abbiamo appena lanciato questa offerta estiva con gli impianti che avevano già aderito durante l'inverno, quindi parlo di Cari, di Bosco Gurin, di Nara e Airolo. Campoblegno è fuori in quanto d'estate non ha impianti aperti. oltre alla possibilità di accedere a tutti questi impianti, ci sono anche parecchie offerte collegate. Alcune di queste addirittura sono delle offerte, penso per esempio a Disentis e Sedrun, che avevamo già durante la stagione invernale e che riproponiamo anche per l'estate.
Per quanto riguarda gli impianti di risalita a vocazione prettamente estiva, si nota però la mancanza di quelli di Cardada e del Tamaro, oltre che del Generoso.
Siamo forse arrivati un po' tardino, già con l'inverno abbiamo fatto quasi tutto all'ultimo e siamo riusciti per fortuna a proporre una bella offerta. Coinvolgere gli attori prettamente estivi non è stato neanche semplice, dobbiamo ringraziare l'Unione Ticinese dei Trasporti Pubblici che ha fatto un po' da collante per far sì che riusciamo a sederci e a realizzare questo studio per poi un giorno appunto arrivare a proporre un prodotto valido, interessante, adatto a tutti, ma veramente tutti, sia ai residenti e sia al turista.
Questa è una prima edizione, ma si ha già un'idea di dove si vuole andare, anche visto che per ora l'Unione ha dimostrato di essere una mossa vincente.
Dobbiamo dire di sì, in quanto collaborando abbiamo visto che abbiamo venduto più abbonamenti rispetto a quando ognuno faceva la propria stagionale. Oltre a collaborare unicamente tra di noi stazioni invernali, abbiamo creato questa piattaforma di studio coinvolgendo anche quelle che sono le maggiori stazioni prettamente estive per un giorno, anche qui non a corto, magari a medio termine, offrire un prodotto annuale per la popolazione ticinese ma anche naturalmente per il turista. L'obiettivo sarebbe poi quello di avvicinarci anche a Ticino Ticket, un giorno chissà che riusciamo a offrire dei bei prodotti completi per i residenti e non.
Progetti che però dipendono anche dal successo di queste prime versioni. Il Ticino Pass estivo è già in prevendita online da lunedì a partire da 89 franchi.
Restiamo in altitudine con lo stesso mezzo di trasporto, per così dire. Lo facciamo perché vogliamo tornare sul progetto che mira a collegare Airolo ad Andermatt attraverso cabinovie, creando così impianti di risalita anche sul San Gottardo. Una visione ambiziosa e inedita nelle dimensioni, illustrata qualche giorno fa dal gruppo spontaneo Porta Gottardo ad Airolo. Andorra Garobbio ha raccolto le reazioni di alcuni presenti alla presentazione.
Per me è stato affascinante vedere quanto entusiasmo e quanta passione i leventinesi hanno messo in questo progetto. Hanno fatto molte ricerche e credo che l'entusiasmo sia positivo perché ne abbiamo bisogno sia in Ticino che nel Canton Uri. Sono felice di ogni iniziativa che esiste nella nostra regione, la regione del Gottardo.
Questa è l'impressione del consigliere di Stato Urano Urban Kamenzind, simile a quella dell'omologo ticinese Christian Vitta, dopo la presentazione dell'idea di collegare Airolo con Andermatt tramite cabinovie. La proposta rientra nel programma San Gottardo 2020, che mira allo sviluppo della regione alpina. Christian Vitta, qual è l'importanza della cooperazione tra i cantoni Ticino e Uri per la realizzazione di questo progetto?
La collaborazione intercantonale è fondamentale, una collaborazione che deve avvenire però da parte degli attori che sono presenti sul territorio. Chiaramente si tratta anche di una visione al momento attuale molto ambiziosa. Bisognerà vedere in che misura poi adesso che entreranno nei dettagli e negli approfondimenti questa visione può trovare riscontro poi in un progetto concreto e pratico.
Il piano, pensato a medio-lungo termine, mira anche a richiamare più turisti e creare nuovi posti di lavoro per rilanciare la regione dell'Alta Leventina, che da tempo soffre il fenomeno dello spopolamento. Una proposta in cui il sindaco di Airolo, Oscar Wolfisberg, confida molto.
Io ci credo di riuscire a cambiare le sorti di una valle che ce la sta mettendo tutta per far bene ed è anche un po' stufa di entrare tra i comuni poveri del Ticino, ecco, abbiamo fame in questo senso.
Nel progetto avrebbe un ruolo anche la copertura autostradale. Tra le ipotesi di utilizzo dei nuovi spazi c'è anche quella che un terzo sia dedicata alla costruzione di apart hotel, un'idea ancora in fase di valutazione che per Wolfisberg deve convivere armoniosamente con il resto del paese di Airolo.
Non possiamo dimenticare che abbiamo comunque un nucleo e degli edifici in parte dismessi in paese, ecco, che non possiamo dimenticare neanche questa parte, quindi bisognerà capire se dei possibili edifici nuovi sulla copertura non andrebbero in contrasto poi con un possibile sviluppo in paese. Evidentemente non vogliamo creare un paese vecchio e un paese nuovo, bisognerà capire come collegare e come crescere a braccetto con quello che abbiamo già sul territorio.
Per il futuro del progetto sarà necessario aspettare l'esito dello studio ambientale e, se positivo, trovare degli investitori.
Soldi e progetti da finanziare riguardano anche il prossimo tema. Parliamo ora dell'ente ospedaliero cantonale ticinese, che l'anno scorso ha investito 18 milioni di franchi per l'aggiornamento e l'acquisto di applicazioni informatiche. Rappresenta un quarto della cifra totale degli investimenti. La cifra è stata fatta durante la recente conferenza stampa di bilancio annuale. Francesca Calcagno ha indagato quanto c'è di concreto dietro ai progetti di digitalizzazione delle OC. Sentiamo.
Intelligenza artificiale e software app che devono o dovrebbero facilitare la vita ai collaboratori e ai pazienti. Eppure capita ancora che un medico ci chieda i risultati dell'ultima radiografia fatta solo due piani più sotto. Ma come? Non state lavorando a un dossier che offra al curante tutte le informazioni aggiornate in modo che possa prendere le decisioni giuste? Marco Bosetti è il responsabile dei processi di digitalizzazione alle OC.
Siamo un po' indietro perché c'è ancora la necessità di integrare determinati applicativi, a volte di mettere i dati una seconda volta, di avere problemi di sicurezza o comunque di accesso a queste informazioni. Però abbiamo dei traguardi intermedi che si possono toccare con mano e capire che siamo sulla strada giusta.
Questo per quanto riguarda i dati dei pazienti. Per i collaboratori l'ente sta preparando dei software che riducano il carico burocratico e permettano ai curanti di passare più tempo coi pazienti.
Parlo del sistema informatico clinico, che comunque è ancora una cartella che è a uso dell'ospedale, che però si amplia sempre di più, perché parlo anche di servizi digitali che vanno verso i medici del territorio, che vanno verso il paziente, che vanno verso altre strutture che collaborano con noi, che prendono e danno dati al nostro sistema principale, che è la nostra cartella del paziente.
Nel 2023 poi era stata lanciata un'applicazione che permette al cittadino di interagire con i medici. È stata scaricata da 10.000 persone.
Probabilmente potevamo ambire ancora di più. Però quando si parla di questi aspetti c'è sempre una certa reticenza, dopo vengo controllato quant'altro. Però sta andando bene, discutendo nei circoli medici anche, che hanno sicuramente un interesse a promuoverla, perché ancora una volta avvicina questa rete. Noi possiamo essere uno dei nodi più importanti della rete, però la continuità delle cure è garantita quando tutti gli altri attori sono dentro nella, appunto, rete stessa.
La segretezza dei dati in ambito medico d'altronde è decisamente importante. La direzione dell'ente ha appena firmato una carta che dice cosa può o non può fare un collaboratore nel campo dell'intelligenza artificiale, in particolare quella generativa tipo ChatGPT, che risponde alle domande che gli vengono poste.
Questi quindi sono i progetti principali su cui sta lavorando l'ente ospedaliero cantonale ticinese. Adesso, sempre con Francesca Calcagno, vediamo che impatto hanno questi progetti sui conti degli ospedali e sul personale medico.
L'ente dice che la digitalizzazione non deve sostituire i medici e il loro rapporto con i pazienti, ma facilitargli la vita. Funziona, i risultati sono tangibili, ci risponde Annette Bigger, che è capo dell'area infermieristica. Si occupa di rafforzare l'attrattività della professione e della fidelizzazione del personale.
I risultati sono nella vita quotidiana, quindi dovremmo cominciare a misurarli. Misurare nelle cure, misurare nella relazione col paziente non è mai semplicissimo, perché sicuramente c'entra anche la questione umana, e misurare l'umano rispetto al digitale richiede una capacità e un impegno a parte, e quindi questo sicuramente sarà un tema per i prossimi anni.
Doris Giulieri è capo area finanze, cerca di far quadrare il budget all'ente. La digitalizzazione le permetterà di risparmiare?
A medio termine mi auguro proprio di sì.
Leggevo ancora recentemente che in generale le aziende faticano a vedere un ritorno sugli investimenti che fanno su quella che genericamente chiamiamo intelligenza artificiale. Lei li intravede?
Noi ci crediamo fortemente, stiamo investendo anche tanto con le nostre risorse interne, quindi stiamo sviluppando tanto noi come EOC. Non stiamo spendendo, soldi in pacchetti esterni. Quindi man mano si sviluppa, e soprattutto stiamo sviluppando insieme ai nostri collaboratori per vedere dove effettivamente hanno bisogno.
Per concludere, che dire della carta sull'intelligenza artificiale. Per ora non sono ancora stati svelati i dettagli, ma sappiamo che darà delle indicazioni chiare ai collaboratori. Annette Bigger, strumento o limite?
Questo quadro normativo uscirà prossimamente, perché ci stiamo rendendo conto che tutti i nostri collaboratori comunque utilizzano giustamente anche l'intelligenza artificiale per portare avanti anche alcune tematiche, ogni tanto anche legate ai pazienti, quindi è una cosa che non possiamo fermare, quindi è importante informare i nostri collaboratori su quello che si può utilizzare e come utilizzarlo, proprio per la sicurezza dei nostri pazienti. Quindi non possiamo nasconderci di fronte a questo, ma dobbiamo aiutarli e sostenerli, e questo quadro normativo sicuramente ci aiuterà nella pratica.
Per l'ultimo contributo andiamo nei Grigioni, cantone che sta rendendo omaggio ai propri antenati emigrati in tutta Europa. Dal 600 all'800 infatti molti ebbero successo fondando caffetterie e pasticcerie nelle grandi città. Il tema in questo periodo sembra particolarmente sentito. Nelle scorse settimane si è molto parlato ad esempio della Torre Bianca eretta a Moulins nella zona dello Julier per ricordare questo fenomeno, ma l'interesse è evidenziato anche dal record d'affluenza alla mostra sui pasticceri al Museo di Poschiavo e da varie altre iniziative nella valle, come ci racconta Antonia Marsetti.
Un convegno internazionale a settembre che richiamerà ricercatori da Francia, Inghilterra e Spagna, percorsi interattivi lungo le vie di Poschiavo per conoscere le dimore gentilizie che i pasticceri si fecero costruire nel borgo, un libro fotografico e la mostra che i musei Val Poschiavo ripropongono a Palazzo de Basso Smengotti, mostra dedicata a questo fenomeno che accomuna quasi tutte le famiglie della valle. L'emigrazione dei pasticceri ha contribuito non poco a trasformare un villaggio rurale in una piccola ma elegante cittadina alpina a cui Patrimonio Svizzero dedica l'edizione di quest'anno del Premio Wacker. La mostra sui pasticceri propone oggetti, fotografie, addirittura ricostruisce un caffè suizo dove è possibile gustare quei dolci che i poschiavini fecero per i loro locali che si affacciavano sulle piazze più importanti d'Europa, da Pamplona a Varsavia, da Kiev a Southampton. Il bilancio del primo anno, in termini di affluenza, è più che positivo, il direttore Giovanni Ruati.
Abbiamo avuto il record di visitatori da quando è stato aperto il museo, 3.300 visitatori, addirittura di più della mostra sull'orso e anche quella sulle streghe.
Molti poschiavini hanno consegnato al museo lettere, fotografie e ricordi tramandati da generazioni risalenti agli antenati emigrati in Europa e nel mondo.
Abbiamo avuto un centinaio di segnalazioni e grazie anche alla spinta dei visitatori che richiedevano un libro su queste storie è nata l'idea di fare questo libro e sen partì.
Un libro fotografico nel quale Alessandra Jochum Siccardi e Pierluigi Crameri, le anime dei storie archivi fotografici Valposchiavo, raccontano 20 storie simbolo di questa avventura nata per sfuggire alla povertà, cresciuta nel coraggio e nella resilienza. Alessandra Jochum Siccardi.
Le fotografie mostrano quello che gli storici raccontano. È impressionante, se si guardano bene queste fotografie, se si cerca di leggerlo, come raccontano tantissimi particolari, o in questo caso proprio le caratteristiche comuni a tante famiglie che hanno vissuto questa forma di emigrazione.
Il libro fotografico presenta testi in italiano, tedesco e inglese a beneficio anche dei discendenti degli emigrati rimasti nei paesi d'adozione, ma ancora legati alle loro origini.
È tutto per questa edizione di 6 di sera preparata con Gino Ceschina e i colleghi dell'Informazione Radio. Vi lascio agli aggiornamenti sportivi e al magazine culturale Angelica Arbasini. Questa volta vi parlerà del nuovo libro di Maurizio Binaghi dal titolo La Svizzera è un paese neutrale e felice. Un'opera che vuol far riflettere su un interrogativo. La Svizzera è davvero un paese pacifico e senza storia? A me non resta che augurarvi buon ascolto e un'ottima serata.